Cosa nostra è morte. Il pentito che ha sfidato Totò Riina ha parlato così della mafia a Luigi Garlando in un'intervista esclusiva per Oggi. Ma com'è Cosa nostra vista da dentro? Come si arriva a percorrere la difficile via del pentimento? Sono Giulio Cavalli e in questo podcast a Gaspare Mutolo presto la mia voce tra crimini, famiglia e bellezza. Gaspare Mutolo, diario di un pentito. Borsellino l'ho incontrato tre volte. La prima, il 1° luglio del 92. L'ultima, il 17. Due giorni prima che saltasse in Via D'Amelio. Il primo incontro avvenne in un luogo segreto, o almeno lui pensava che fosse segreto. Invece, dopo un'ora di interrogatorio, gli arriva una telefonata dal Ministero degli Interni. È il giorno dell'insediamento di Nicola Mancino al Viminale. Tra gli altri, Borsellino incrocia lì Bruno Contrada, il poliziotto dei servizi segreti, che gli dice: «Paolo, so che sta interrogando Mutolo. Portagli i miei saluti e digli che se ha bisogno di qualcosa sono a disposizione». Quando Borsellino torna, è furibondo. Chi ha fatto uscire la notizia del nostro incontro segreto? Come Falcone, con la notizia del trasferimento di mio cognato. Usciva tutto. Borsellino è così nervoso che si accende una sigaretta mentre ne sta già fumando un'altra. Mancino ha sempre negato quell'incontro. Poi, nel 2012, durante il processo che ha subito per falsa testimonianza nell'ambito dell'inchiesta sull'accordo Stato-mafia, gli è tornata la memoria. Una semplice stretta di mano, ha minimizzato. Ma se era una cosa così trascurabile, perché ne ha parlato solo dopo 20 anni? Di Borsellino ricordo quando eravamo nel rifugio di Via Carlo Feo, una sede provvisoria prima che nascesse la DIA. Borsellino mi ascoltava lì. Aveva sempre con sé l'agenda rossa, quella scomparsa. Era un locale ricavato in fondo al giardino di una villa, uno stanzone diviso in 4 o 5 box da separé che non arrivavano al soffitto. Una volta ascoltammo una discussione tra magistrati sui benefici da concedere ai mafiosi dissociati di Cosa Nostra, 'Ndrangheta e Camorra. A quel tempo c'erano persone autorizzate dal ministero che andavano a proporle nelle carceri. «Sono pazzi», commentò Borsellino. «Sarebbe bastata una semplice dichiarazione di dissociazione per ottenere una riduzione della pena. Senza pentimento, senza collaborazione. La dissociazione diventava una medaglia per il mafioso che entrava in galera e usciva senza dare nulla in cambio. Al confronto, i pentiti, agli occhi della mafia, diventavano ancora di più degli infami da eliminare e perdeva forza l'istituzione dei collaboratori di giustizia voluta da Falcone. Aveva ragione Borsellino. Cose da pazzi. Sono convinto che abbiano accelerato la sua eliminazione proprio per la lotta ai dissociati. Un'altra volta, mentre mi stavano interrogando, arrivò la notizia della sentenza d'appello sull'omicidio di Vito Lipari, sindaco di Castelvetrano, ucciso nel 1980. Mariano Agate e Nitto Santapaola erano stati arrestati poche ore dopo l'omicidio, praticamente sul fatto. Gli hanno fatto il guanto di paraffina e hanno trovato tracce di polvere da sparo. I due mafiosi hanno spiegato che erano appena stati a caccia in una tenuta. Da Trapani arrivò un capitano dei carabinieri a confermare i loro alibi e a scarcerarli. Il capitano poi è stato arrestato, processato, condannato e infine assolto. Quando quel giorno del 92 arrivò la notizia della soluzione dei mafiosi, disse a Borsellino: «Forse è il caso che io smetta di collaborare». Borsellino mi rispose: «Ci vuole pazienza, Gaspare. Fino a qualche anno fa c'era chi giurava che la mafia non esisteva. Abbiamo fatto dei passi avanti. Serve tempo». Ma la mafia non gliene ha concesso. Ammazzarono anche lui. La mattina dopo l'uccisione di Borsellino in Via D'Amelio, venne da me Gioacchino Natoli, che era stato con Falcone e Borsellino nel pool antimafia. Mi disse: «Ho visto il corpo di Paolo. Un troncone. Non sono riuscito a ricomporlo tutto. Cosa pensi di fare, Gaspare?» Risposi: «Ho una ragione in più per andare avanti». Come diceva Borsellino, la politica e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o vanno d'accordo. Sono quasi sempre andate d'accordo. Andreotti non era il diavolo, non era un mostro. Faceva parte di un sistema, aveva riferimenti e interlocutori importanti in un certo mondo, come li avevano tutti. Solo che con l'istituzione dei collaboratori di giustizia, certe cose che prima restavano sommerse sono venute a galla. Per la prima volta Falcone e Borsellino hanno provato a spezzare i vincoli tra Cosa Nostra e lo Stato. Hanno fatto la guerra per davvero, ma erano troppo soli. Dal 92 io ho provato a fare la mia parte. Borsellino si fidava del mio pentimento. Il magistrato Giannicola Sinisi era impressionato dalla confidenza e dalla fiducia che mi dava Falcone. Tra noi c'era un'intesa silenziosa ad andare fino in fondo, ma lo hanno fermato. Li hanno fermati. Anche oggi ci sono magistrati bravi e coraggiosi, come Nino Di Matteo. È l'erede spirituale di Giovanni Falcone. Ha trovato e troverà i suoi stessi ostacoli. Ma la guerra che in quegli anni hanno scatenato Falcone e Borsellino contro la mafia e gli amici della mafia non c'è più. Hanno ripreso ad andare d'accordo. I nemici hanno ripreso forza. Si capisce da una serie di cose. La legge di riforma dell'ergastolo ostativo, per esempio, fa rivoltare Falcone nella tomba. Mi ha colpito la dichiarazione di Giuseppe Graviano, l'assassino di padre Puglisi, coinvolto nelle stragi del 92-93, di volersi dissociare. Quello è un messaggio preciso a certi politici di cui conosce molte cose scomode. Fate in fretta questa revisione dell'ergastolo ostativo perché voglio uscire giovane, altrimenti mi metto a parlare. Appena approvano la legge, esce. Come escono tutti in Madonia e senza un minimo di collaborazione. A bocca chiusa da uomini d'onore, con la medaglia al petto. Ho visto molte più polemiche e indignazione quando hanno liberato Giovanni Brusca, che ha scontato fino all'ultimo giorno i suoi 25-26 anni di galera e ha goduto dei benefici previsti dalla legge sui pentiti. Rita dalla Chiesa ha parlato di vergogna di Stato. In quei giorni ho fatto un'intervista per dire la mia. Io ho grande stima di Rita dalla Chiesa e naturalmente capisco il suo coinvolgimento nella vicenda, ma non sono d'accordo quando dice che può comprendere le ragioni per la scarcerazione di un terrorista, ma non di uno come Brusca. Uno come Brusca aveva un padre mafioso, uno zio mafioso, è cresciuto in un contesto mafioso e lo è diventato quasi senza scegliere. Molti terroristi sono cresciuti in famiglie benestanti, hanno scelto quella strada. Lo so, Brusca ha detto il porco, quello che ha fatto rapire un bambino di 12 anni, e dopo 25 mesi lo ha strangolato e sciolto nell'acido. Lo so. A dire Brusca, tutti pensano a Giuseppe Di Matteo e Capaci. È naturale, giusto. Ma Brusca è stato anche un collaboratore che ha dato un contributo determinante per evitare altre stragi. Senza Brusca non avremmo saputo tanto sulla trattativa Stato-mafia. La stessa signora Maria Falcone ha accettato la scarcerazione a fine pena del carnefice del fratello. Sono molto addolorata, ma è una legge che ha voluto mio fratello e va rispettata. Meglio 100 Brusca che un solo ergastolano scarcerato senza meriti. Delegittimare il collaboratore di giustizia è un altro modo per smantellare la lezione di Falcone. Delegittimarli o ucciderli, come Antonino Gioè, che si è suicidato a Rebibbia nel 93. Era sulla collina di Capaci, diede il segnale a Brusca per azionare il detonatore. L'hanno trovato appeso per il collo in cella, ma con le costole rotte. Gaspare Mutolo, Diario di un pentito, un podcast di Oggi e Voice. Testo, Luigi Garlando. Voce, Giulio Cavalli. Studio di registrazione, Redline. Sound design e mix, Amplitudo.